L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Anno 14, numero 10, ottobre 2014.
Registrazione Tribunale di Roma numero 135, 2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione Via Borgognona 38 00 187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@uicechi.it. Sito internet www.uicechi.it. Abbonamento gratuito.
In questo numero, ottobre 2014, traccia 2, profilo Facebook, traccia 3, comunicato 138 dell'UICI, traccia 4, opere in uscita, traccia 5, il libro del mese, da traccia 6 a traccia 8, rassegna stampa, da traccia 9 a traccia 38, recensioni e nuovi libri disponibili per gli utenti, traccia 39, sigla finale. Traccia 2. Comunicato profilo Facebook. Potete trovarci anche su Facebook. Abbiamo infatti creato un profilo in cui inseriamo in tempo reale gli ultimi audiolibri registrati, notizie, approfondimenti e curiosità dal mondo letterario ed editoriale. Tramite questa pagina vogliamo avvicinarci a voi appassionati di lettura e collaborare insieme per migliorare il servizio. Per trovarci basta inserire nel campo di ricerca Centro Nazionale del Libro Parlato e richiedere l'amicizia. Traccia 3. Comunicato numero 138. Oggetto: servizio di registrazione opere di secondo livello. Convenzione con Unicoop di Firenze. Venendo incontro alle continue esigenze dei soci del Centro Nazionale del Libro Parlato, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS ha stipulato con l'Unicoop di Firenze una convenzione che prevede la registrazione di testi di secondo livello letti da volontari Unicoop. Tale collaborazione ha l'obiettivo di incrementare la produzione delle opere in catalogo, offrendo così una più ampia scelta di libri e dando anche la possibilità agli utenti del libro parlato di segnalare un numero maggiore di titoli da registrare. A tal fine si prega di informare i soci circa questa ulteriore opportunità che il libro parlato offre. Gli utenti dovranno far pervenire al Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona 38, 00 187 Roma, email lp@uicechi.it, le eventuali segnalazioni indicando autore, titolo e casa editrice. Sarà gradito se gli utenti vorranno fornire in prima persona i testi da produrre, soprattutto se scolastici e o universitari. La presenza dell'opera segnalata dall'utente sarà verificata nella banca dati del Centro Nazionale del Libro Parlato per evitare duplicati e, a seguire, sarà strutturata in formato DAISY, successivamente assegnata al volontario per la registrazione ed infine messa a disposizione di tutti i soci del Centro Nazionale del Libro Parlato. Cordiali saluti, Mario Barbuto, Presidente Nazionale. Traccia 4. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Memorie di Amalie, di Rita Bosso. Prima che tu mi tradisca, di Antonella Lattanzi. Blues di Mezzautunno, di Santo Piazzese. Il mistero Sherlock, di J.M. Herr. Il ritorno, di Dulce Cardoso. Il padre infedele, di Antonio Scurati. Un regalo per sempre, di Melissa Hill. Il canto delle parole perdute, di Andrés Pasqual. Giallo d'Abola, di Paolo Di Stefano. La regina scalza, di Ildefonso Falcones. La musica è la mia signora, di Duke Ellington. Omicidi in pausa pranzo, di Viola Veloce. La giara ed altre novelle, di Luigi Pirandello. Io nascerò, di Loretta Goggi. Traccia 5. Il libro del mese. Io vi perdono, quando l'amore supera l'odio. Sarà facile per qualsiasi lettore di Filomena di Martin Sixsmith lasciarsi coinvolgere dalla splendida e struggente storia vera da cui è stato tratto l'omonimo film del regista Stephen Frears. Una storia vera, incredibilmente cruda ed appassionata, che ha finalmente fatto luce sulle lavanderie di Dublino, istituti religiosi in cui venivano rinchiuse le ragazze rimaste incinte al di fuori del matrimonio, motivo di vergogna per le famiglie. Alle ragazze si garantiva espiazione dalle colpe e redenzione dell'anima attraverso il duro lavoro, ma si negava assistenza medica prima, durante e dopo il parto, poiché peccatrici. Una donna avvicina un giornalista che è alla ricerca di un nuovo lavoro, proponendogli di indagare su qualcosa che è rimasto taciuto per 50 anni. La storia con cui il giornalista Martin Sixsmith dovrà confrontarsi è quella di Filomena, un'infermiera in pensione, cattolica molto devota e totalmente incapace di arrabbiarsi e provare rancore per qualcuno. Filomena però è poco più che una ragazzina quando rimane incinta. È giovane ed ingenua, allevata da una famiglia molto più propensa all'apparenza che al benessere familiare, senza cognizioni dei fatti della vita, vittima di uno sbaglio dettato dall'inesperienza di una vita passata a studiare in convento. La società irlandese degli anni 50 però la considera ormai una donna perduta e come tale, caso umano da essere segregato in un convento e nascosto agli occhi della comunità bigotta e comandata dal cattolicesimo più integralista, dopo aver dato alla luce il proprio figlio e aver visto strapparselo dalle braccia per l'adozione a una famiglia americana che lo aveva letteralmente comprato. Da quel giorno, di 40 anni prima, Filomena non ha smesso di pensare e cercare il suo bambino Anthony, registrato in America col nome di Mike. Anche Anthony, dall'altra parte dell'oceano, è alla ricerca delle sue origini. Madre e figlio sentono di doversi ritrovare e combattono la burocrazia statale ed ecclesiastica per avverare il loro più grande sogno. La storia è narrata dal punto di vista del giornalista, che approfondisce maggiormente la vita di Mike, divenuto giovane avvocato di talento, che rincorrerà per tutta la vita il suo desiderio, riabbracciare la madre biologica. Per fare questo, si scontra con l'omertà di una chiesa per nulla disposta ad ammettere i propri errori e a porvi rimedio. Il giornalista, uomo cinico e rancoroso, si scontra e non capisce all'inizio l'atteggiamento della donna che, nonostante gli abusi subiti, non dimostra rabbia nei confronti di chi le ha portato via il figlio. Solo il tempo riuscirà a far comprendere all'uomo il grande amore di Filomena e il suo desiderio più grande, riabbracciare il figlio, che fa perdere importanza a qualunque sentimento di odio. Questo libro testimonianza è importante sotto vari punti di vista, a partire dal lato umano con cui la donna affronta la vita, fino ad arrivare all'atto di denuncia delle lavanderie. Sia madre che figlio sono pervasi solamente da buone intenzioni e sentimenti elevati, nonostante la vita abbia segnato entrambi nel peggiore dei modi. La frase «Io vi perdono» è emblematica dell'intera storia. Filomena ci porta per mano attraverso un cammino sì doloroso, ma comunque illuminante e delicato. È, a detta di Jodie Dach, l'attrice che ha vestito i suoi panni nella trasposizione cinematografica, la storia straordinaria di una donna straordinaria. È dolore, perseveranza e delicatezza. È vittima priva di vittimismo. E sarà un grandissimo esempio di costanza nell'inseguire i desideri e volontà nella realizzazione. E anche se solo per 3 anni e poche ore al giorno, tutto lo splendore interiore Filomena riesce a trasmetterlo al piccolo Anthony, destinato, nonostante il fato avverso, ad essere un uomo brillante, delicato e sensibile proprio come la madre. Filomena ha chiesto al giornalista di riportare fedelmente la vicenda, affinché tutti sapessero cosa accadeva in quei luoghi, rimasti aperti e attivi fino al 1996, e per dare speranza a tutte le donne che ancora oggi continuano a cercare i loro figli. Purtroppo, infatti, Filomena non è stato un caso isolato, ma una delle migliaia di ragazze costrette dalla famiglia a una vita segnata dalla vergogna, dalla privazione e dal dolore della perdita del proprio figlio. Questo libro ci insegna l'accettazione della realtà, che non deve essere mai passiva, ma sempre mirata a cambiare tutto quello che non è un bene. Filomena è disponibile presso tutti i centri di distribuzione del libro parlato e sul sito internet del libro parlato online. Francesca Ferraro. Fonti: www.wikipedia.it, www.theguardian.com, www.recensionelibri.it. Traccia 6. Dal redattore sociale del 24 settembre 2014. Sartoria Zajedno. Dove rom e rifugiate cuciano ed esportano libri in braille, di Ludovica Iona. Roma. Le vetrine espongono vestiti per bambini, borse ed accessori per la casa in stoffa, ma la bottega laboratorio Zajedno, nata nel 2012 in via dei Bruzzi, nel quartiere romano di San Lorenzo, si è recentemente specializzata nella produzione di libri di stoffa per non vedenti che associano la scrittura braille a storie animate cucite in rilievo con l'utilizzo di diversi tessuti e una grande abilità e precisione. Abbiamo appena avuto un ordine di 250 libri dalla casa editrice Le Doigt qui rêve, Il dito che sogna, che produce queste speciali pubblicazioni per Francia e Germania, spiega Cristina Rosselli del Turco, presidente della cooperativa Zajedno. Un lungo tavolo, nei 2 ampi locali che costituiscono il laboratorio bottega, è completamente coperto da tessuti blu, sui quali le sarte della cooperativa stanno cucendo veri e propri pupazzi di stoffa che guideranno i bambini non vedenti nelle avventure di un pupazzo di neve oppure di un bambino che è alla ricerca di un calzino nei vari luoghi della casa. Le storie poetiche dei libri per bambini qui prendono forma per raggiungere anche la percezione di bambini non vedenti di diversi paesi europei. Così la presidente di Zayed, no, indica il prototipo del libro che produrranno a breve, con scritte in finlandese per il mercato del paese nordico. Le socie della cooperativa di produzione lavoro, che dal 2012 gestisce il laboratorio Bottega Zayedno, sono sei, di cui tre italiane e tre straniere rifugiate, o Rom. La cooperativa è nata per offrire concrete opportunità lavorative a donne Rom, sulla base di una precedente esperienza formativa con loro nel laboratorio Manufatti Donne Rom, promosso nel 2005 dall'Associazione di Volontariato Insieme Zayedno, spiega Rosselli del Turco. Oggi l'associazione è diventata cooperativa. Produce anche borse per convegni per committenti importanti come la Fondazione È nel Cuore e ha sufficiente lavoro per offrire un contratto a tempo indeterminato alle tre straniere che si sono formate qui come sarte specializzate. Tra queste c'è Romina, Rom serba, dall'aspetto curato e vestita in modo non tradizionale, con jeans e magliette. Ho studiato e sono cresciuta in Serbia, e sono venuta in Italia perché mi sono innamorata di un ragazzo che viveva qui, racconta. Fino ad oggi i problemi di salute del marito hanno impedito alla coppia di affittare un appartamento e i due sono stati costretti a vivere in un container, in un campo Rom, cosa che ha impedito a Romina di trovare un'occupazione stabile. Ho iniziato diversi lavori, in particolare sono piaciuta molto alla proprietaria di un ristorante sulla Prenestina perché sempre pulita e ordinata, racconta. Ma quando al momento di firmare il contratto ho dovuto indicare il mio luogo di residenza, una strada in cui esiste solo un campo Rom, la donna ha deciso di non prendermi più. Mi ha detto che le dispiaceva molto, ma non poteva prendere una Rom. Romina oggi spera, con il contratto a tempo indeterminato che firmerà a breve, di uscire dal campo per cominciare una vita normale. Traccia 7. Da superando.it del 25 settembre 2014. La voce degli occhi, le parole delle dita. Bologna. Nata solo da pochi mesi, proseguendo il lavoro dell'omonima associazione culturale, promotrice quest'ultima di Film Voices, progetto di accessibilità del cinema e della televisione alle persone non vedenti ed ipovedenti, la cooperativa sociale bolognese Big Bang, Universo Accessibile, fondata nello scorso mese di maggio da un gruppo di soci vedenti e ciechi, con l'obiettivo, tra l'altro, di favorire l'accesso a tutte le forme di cultura, anche a chi non può vedere, sta per lanciare un'interessante iniziativa consistente in un corso di dizione e lettura espressiva rivolto a tutti, vedenti e disabili visivi, che si terrà a partire dall'8 ottobre prossimo presso la sede dell'UICI di Bologna, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e sarà tenuto dall'attrice e doppiatrice Margaret Collina. Tra i nostri obiettivi, spiega Gennaro Iorio di Big Bang Universo Accessibile, vi è infatti l'intenzione di unire la formazione professionale all'integrazione sociale. E in tal senso, la capacità di saper utilizzare bene e correttamente lo strumento voce è una possibilità importante che questo corso offre a tutti. Opportunità spendibile, appunto, nell'ambito professionale, ma che può essere colta anche da chi, per hobby o interesse personale, ami leggere ad alta voce per se stesso, per i propri familiari o per gli amici, o che anche svolga attività teatrali a livello amatoriale. In un momento come questo, sottolinea ancora Iorio, in cui la necessità dell'apprendimento dell'alfabeto Braille, soprattutto per i bambini ciechi, viene a volte sottovalutata e non compresa, vogliamo promuovere la bellezza e l'importanza di saper leggere in autonomia un testo. Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, filmvoices@yahoo.it per la cooperativa sociale Big Bang Universo Accessibile. gennaro.iorio81@gmail.com per il prossimo corso di dizione a lettura espressiva. Traccia 8. Dal redattore sociale del 21 ottobre 2014. Niente copyright per i libri accessibili ai ciechi. Dall'Unione Europea, proposta di ratifica. Proposta da parte della Commissione UE. Solo due finora le ratifiche, India ed El Salvador. Con 20 ratifiche, il Trattato di Marrakesh entrerà in vigore. Prevede esenzioni alla proprietà intellettuale per le organizzazioni dei non vedenti. Bruxelles. Un altro passo avanti verso l'accesso di ciechi ed ipovedenti ad un maggior numero di libri è stato fatto oggi con la proposta di ratifica da parte della Commissione UE del Trattato di Marrakesh, che contiene esenzioni alla proprietà intellettuale per le organizzazioni dei non vedenti. Già lo scorso 30 aprile il trattato era stato firmato dall'Unione Europea sotto la presidenza greca ed ora, sotto la presidenza italiana, arriva questa proposta di ratifica che, se approvata da Consiglio e Parlamento, renderà vincolante il trattato per tutti e 28 gli Stati membri UE. Il documento prevede che i libri stampati in braille o a caratteri ingranditi o prodotti in formato elettronico accessibile per ciechi, ipovedenti e impossibilitati alla lettura possano essere esenti da copyright e possano venire distribuiti gratuitamente non solo fra paesi europei, ma anche nei paesi in via di sviluppo. Il tutto con organizzazioni come biblioteche per non vedenti ed altri enti autorizzati a fare da tramite, per fare in modo che dietro a questa esenzione non si nascondano violazioni alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore. Attualmente il Trattato di Marrakesh è stato firmato da 79 stati in tutto il mondo, oltre che dall'Unione Europea, ma sono state solo due le ratifiche, India ed El Salvador. Raggiunte le 20 ratifiche, il trattato entrerà effettivamente in vigore. Questo significa che se Consiglio e Parlamento daranno presto il loro via libera, sarà proprio grazie all'Unione Europea che il libero accesso di non vedenti ed ipovedenti ai libri diventerà realtà. Attualmente l'OMS, Organizzazione Mondiale per la Sanità, stima in 285 milioni al mondo le persone con gravi problemi visivi, di cui 39 milioni non vedenti e 246 milioni ipovedenti. Secondo la World Blind Union, l'organizzazione che rappresenta i ciechi nel mondo, appena il 5% dei libri in formato accessibile è disponibile per non vedenti ed ipovedenti in Europa, mentre meno di un libro su 100 è prodotto in formato accessibile nei paesi in via di sviluppo. Maurizio Molinari. Dal redattore sociale del 24 ottobre 2014. Tattile, digitale, in braille o LIS. Il libro accessibile si mette in mostra. Promossa da Area Onlus in collaborazione con la Fondazione Agnelli a Torino, la rassegna partirà sabato 25 e andrà avanti fino al 31 ottobre. Vi interverranno docenti universitari, ricercatori, scrittori ed editori per fare il punto sull'editoria accessibile e sulle sue applicazioni nel sistema scolastico. Torino. Se la cultura deve essere per tutti, meglio iniziare da giovani. Con questo spirito si aprirà domani a Torino la prima settimana del libro accessibile, una rassegna di convegni, workshop, laboratori ed eventi sull'editoria che si rivolge ai disabili, libri tattili, digitali, con marcatori visivi o LIS, ma anche ad alta leggibilità, senza parole o espressi in simboli. Promossa da Area Onlus, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Agnelli, l'iniziativa prende il nome di Lettori senza frontiere. Vi partecipano scrittori, editori e docenti universitari invitati a fare il punto sull'editoria accessibile in Italia e all'estero. I primi destinatari saranno invece gli operatori del sistema educativo e i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. A loro sono rivolti i 5 giorni di laboratori che si terranno nella sede di Area Onlus dal 27 al 31 ottobre, durante i quali potranno incontrare, fra gli altri, lo scrittore Massimiliano Verga, che in un gettone di libertà Mondadori ha raccontato con ironia e tenerezza la sua esperienza di padre di un bimbo affetto da grave disabilità. Parallelamente, docenti ed educatori potranno frequentare una serie di workshop sugli utilizzi del libro accessibile all'interno del sistema scolastico in relazione alle diverse forme di disabilità. Sabato 25, inoltre, Andrea Canevaro, già direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna e membro della Commissione Scientifica dell'Osservatorio Nazionale per l'Integrazione dei Disabili, terrà una lectio magistralis nel convegno d'apertura dedicato a l'editoria accessibile come strumento di apprendimento, inclusione e crescita sociale. Fra gli altri relatori, l'esperta di letteratura per l'infanzia ed handicap Elena Cormiglia illustrerà lo stato dell'arte del libro accessibile in Italia. Caterina Ramonda, istruttrice bibliotecaria, indicherà percorsi di lettura per ragazzi. Della Passarelli, editrice, racconterà il ruolo delle case editrici nello sviluppo di un progetto di libro ad alta leggibilità, mentre Andrea Mangiatordi, ricercatore in didattica e pedagogia speciale presso l'Università Bicocca di Milano, parlerà di libri digitali e app come potenziali strumenti di apprendimento e conoscenza per i bambini con bisogni educativi speciali. Attiva dal 1982, Area Onlus si occupa in prevalenza di bambini, adolescenti e giovani adulti cui è stata diagnosticata una disabilità complessa derivante da sindromi genetiche, neurologiche o da esiti di sofferenze perinatali. Il lavoro dell'Onlus di orientamento psicodinamico è caratterizzato dalla presa in carico dell'intero nucleo familiare e dal coinvolgimento degli operatori sociosanitari di riferimento. Negli ultimi anni, spiega il presidente Gian Recchi, abbiamo approfondito le tematiche collegate all'editoria accessibile, dedicata all'infanzia e all'adolescenza, portando avanti una riflessione attenta e puntuale sulle reali possibilità di inclusione che questo tipo di strumento offre. La particolare caratteristica di questi libri, costruiti a partire da codici espressivi diversi e compresenti, fa sì che essi siano allo stesso tempo speciali, perché rispondono a particolari bisogni di lettura, e per tutti, perché consentono esperienze condivise. All'interno della rassegna, patrocinata dalla città di Torino, la regione Piemonte e il Ministero dell'Istruzione, ogni giornata sarà dedicata ad un tema specifico. Si discuterà di dislessia e disturbi della comunicazione, dei silent books in cui la narrazione è veicolata esclusivamente attraverso le immagini, della comunicazione aumentativa ed alternativa, di libri tattili e disabilità sensoriali. La partecipazione è gratuita per tutti gli eventi, previa prenotazione. segreteria.contesti@areato.org. Durante la settimana sarà inoltre possibile visitare la mostra di libri accessibili per l'infanzia Vietato non sfogliare, già esposta nell'edizione 2013 del Salone del Libro. Per informazioni, www.areato.org. AMS. Numero di catalogo 71.888, durata 1015 minuti.
Matthew Pearl, Il Circolo Dante, traduzione di Roberta Zuppet, editore Rizzoli, Milano 2003, Boston 1865. In un'America appena uscita dagli orrori della guerra civile, un gruppo di letterati, tra i quali il poeta Longfellow, ha fondato un circolo per far conoscere per la prima volta in traduzione la Divina Commedia. Il comitato direttivo della vicina Università di Harvard, protestante e conservatore, tenta in tutti i modi di ostacolare la diffusione delle superstizioni immorali e papiste di Dante, che corromperanno l'America quanto gli immigrati che arrivano ogni giorno da oltreoceano. All'improvviso però Boston viene insanguinata da una serie di delitti particolarmente efferati. I membri del Circolo Dante si rendono conto che l'assassino si è servito dell'antico poeta come maestro di crudeltà e infligge alle sue vittime i tormenti impartiti nell'inferno. Solo loro potranno, a rischio della vita, scoprire il colpevole. Il primo romanzo di Matthew Pearl è un affresco scintillante dell'America ottocentesca, ricostruita con abilità e passione nei suoi molteplici aspetti. l'alta società anglosassone protestante di Boston, le avanguardie intellettuali, le cupe atmosfere dei sobborghi, la novità dell'immigrazione, gli sconvolgimenti provocati dalla guerra civile, l'emancipazione dei neri, come il tenente Nicholas Ray, il primo e unico nero della polizia di Boston. È un thriller che avvince e seduce il lettore grazie alla geniale invenzione del serial killer dantesco. È alla fine un tributo al genio di Dante e allo stimolo perenne che la sua opera offre alla fantasia. Matthew Pearl, americano, ha 26 anni. Si è laureato con lode nel 1997 in inglese e in letteratura americana ad Harvard e nel 2000 in legge a Yale, dove ha scritto la prima stesura del Circolo Dante. Nel 1998 ha vinto per i suoi saggi accademici il Dante Prize della Dante Society of America. È il curatore per la Modern Library della nuova edizione dell'Inferno di Dante tradotto da Longfellow. Il Circolo Dante, il suo primo romanzo, è entrato nella classifica dei bestseller del New York Times ed è in corso di traduzione in molti paesi.
Numero di catalogo 71.888. Numero di catalogo 84.928. Durata 254 minuti.
Liberi e senza paura. Cronaca di una candidatura in Lombardia. Di Umberto Ambrosoli con Stefano Rolando. Sironi Editore 2013. Questo libro racconta come e perché Umberto Ambrosoli ha deciso di candidarsi alla presidenza della Regione Lombardia per le elezioni 2013. Contiene un'intervista esclusiva, il diario delle primarie, un piccolo ed efficace lessico ambrosoliano e il documento fondativo della coalizione che lo sostiene. Dalla lettura emerge la portata innovativa del metodo politico di Ambrosoli. Affiancare ai partiti una società civile, matura e portatrice di valori essenziali. E si delinea la fisionomia di una regione decisa a rigenerarsi, partendo dalla legalità come presupposto irrinunciabile. Una promessa di rinascita che rischia di superare i confini della Lombardia per interessare l'intero paese. Umberto Ambrosoli, avvocato penalista classe 1971, nel 2009 ha scritto «Qualunque cosa succeda, Sironi», in cui racconta la storia esemplare di suo padre Giorgio, occasione per una vasta iniziativa di educazione civile in materia di legalità della vita pubblica. Il 15 dicembre 2012 ha vinto come indipendente le primarie del patto civico del centro-sinistra per la presidenza della Regione Lombardia. Stefano Rolando è stato direttore generale alla presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio regionale della Lombardia, dirigente della RAI e dell'Olivetti. È professore universitario a Milano e coordinatore della campagna elettorale di Ambrosoli.
Numero di catalogo 84.928. Numero di catalogo 85.034. Durata 751 minuti.
Sarò la tua ombra, di Jeffrey Deaver. Rizzoli Editore, 2012. Kelly Tone, famosa cantante, riceve una chiamata da un numero sconosciuto. La strofa d'apertura di Your Shadow, la sua ultima hit, è il solo contenuto della telefonata, prima che un irrevocabile click giunga a troncare la comunicazione. Poco tempo dopo, durante le prove di un concerto, Bobby, road manager ed ex amante della bella Kelly, muore schiacciato da un riflettore. A indagare sull'accaduto è l'agente del California Bureau Investigation ed esperta di cinesica Catherine Derns, con l'aiuto del geniale criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme. Ben presto Derns concentra i propri sospetti su Edwin Sharp, un fanatico ammiratore che da tempo tempesta Kelly di mail ed è convinto che Your Shadow contenga una velata richiesta d'aiuto rivolta soltanto a lui. Mentre le morti si susseguono e il cerchio si stringe intorno alla star e al suo entourage, si fa strada all'ipotesi che i versi di quella canzone possano condurre alla vera identità dell'assassino.
perché la passione divenuta ossessione di un fan dalla personalità disturbata non è sufficiente a spiegare i tanti misteri e le ombre di un caso che si fa di ora in ora più pericoloso ed intricato. Dopo La bambola che dorme e La strada delle croci, Jeffrey Deaver ritorna a una delle sue eroine più amate, Catherine Derns, per regalarci un nuovo, formidabile thriller pieno di azione, suspense e sconvolgenti colpi di scena. Jeffrey Deaver è nato a Chicago nel 1950. I suoi romanzi, bestseller internazionali, tradotti in 25 lingue e pubblicati in 150 paesi, hanno venduto nel mondo oltre 20 milioni di copie. Dal collezionista di ossa, uno dei suoi più grandi successi, è stato tratto l'omonimo film con Denzel Washington. Tra i suoi ultimi libri, tutti editi da Rizzoli, La finestra rotta 2008, I corpi lasciati indietro 2009, Requiem per una pornostar 2010, Notti senza sonno 2010, Il filo che brucia 2010, La figlia sbagliata 2010, Carta bianca 2011, L'addestratore 2011 e La consulente 2012. Il suo sito è www.jeffreydeaver.com.
Numero di catalogo 85.034. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Deaver Jeffrey, 69.905. Il collezionista di ossa, 70.427. La lacrima del diavolo, 70.887. Jeffrey Deaver presenta Suspense, 74.165. Il giardino delle belve, 78.895. Fiume di sangue, 82.497. La figlia sbagliata, 83.883. La consulente, 84.088. L'addestratore, 84.944. Il filo che brucia, 84.958. Profondo blu, 85.032. La stanza della morte, 85.015. L'uomo scomparso. Numero di catalogo 85.118, durata 929 minuti.
Venti di tempesta, di Charlotte Link, Tea Edizioni, 2008, estate 1914. L'Europa è sull'orlo del baratro, ma per Felicia Degnelli, che trascorre le vacanze nella splendida casa di famiglia nella campagna tedesca, è ancora tempo di divertirsi e di sognare il grande amore. Un sogno che tuttavia è presto destinato a infrangersi con l'irruzione della dura realtà della guerra nella vita di tutti. Ma Felicia non si arrende al tramonto del suo mondo e nei difficili anni del dopoguerra e della crisi economica riesce a emanciparsi e ad arricchirsi. Ama il rischio, i soldi, e ama due uomini completamente diversi fra loro. Maxim, un rivoluzionario idealista, e Alex, un cinico realista. E soprattutto ama la sua terra, per la quale è disposta a lottare con tutta se stessa. Un grande romanzo di amore e di passione che è anche l'affresco di un'intera epoca storica. Charlotte Link, nata a Francoforte, è tra le scrittrici tedesche di oggi di maggior successo. Ha cominciato a scrivere a 16 anni e il suo esordio è stato fortunatissimo. I suoi libri raggiungono sempre i primi posti delle classifiche tedesche dei libri più venduti. Attualmente vive a Wiesbaden con il marito e il figlio. Tra i suoi romanzi, apparsi presso Corbaccio, ricordiamo La casa delle sorelle, La donna delle rose, Profumi perduti, Una difficile eredità, L'uomo che amava troppo, disponibili anche in Tea.
Numero di catalogo 85.118. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Link Charlotte, 72.687. La casa delle sorelle, 73.357. Alla fine del silenzio, 75.308. L'uomo che amava troppo, 82.457. Quando l'amore non finisce, 84.100. Nemico senza volto, 84.165. L'ultima traccia, 84.231, l'isola. 84.283, il peccato dell'angelo. 85.107, una difficile eredità. 85.131, oltre le apparenze. 85.130, profumi perduti. Numero di catalogo, 85.123, durata 682 minuti.
Linea di sangue, di Sidney Sheldon, edizioni Sperling Paperback, 1989. Elizabeth Roof, splendida e volitiva figura femminile, tratteggiata con la consueta maestria della penna dell'autore, viene proiettata dall'improvvisa e misteriosa morte del padre ai vertici di una grande azienda farmaceutica. Ma qualcuno disposto a tutto, anche al delitto, trama nell'ombra per strapparle il potere. E neppure l'uomo di cui Elizabeth è segretamente innamorata sfugge alla lista dei sospetti. Passione, intrigo e suspense animano questo romanzo, da cui è stato tratto l'omonimo film di Terence Young con Audrey Hepburn. Sidney Sheldon, scomparso nel 2007, è stato fra i più famosi autori di bestseller e l'unico ad aver vinto un Oscar, un Tony, un Emmy ed un Edgar Award. Sul Guinness dei primati compare come lo scrittore più tradotto al mondo. Per Sperling Kapfer ha pubblicato numerosi romanzi avvincenti e di grande successo. www.sidneysheldon.com.
Numero di catalogo 85.123. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Sheldon Sidney. 85.113, l'altra faccia di Mezzanotte. 85.115, una donna non dimenticata. 85.306, hai paura del buio? 85.249, i mulini a vento degli dèi. 85.112, se domani verrà. Numero di catalogo 85.124, durata 703 minuti.
E le stelle brillano ancora, di Sidney Sheldon, Sperling Paperback 2011. Di umili origini, Lara Cameron, bellezza a mozzafiato e tempra d'acciaio, è animata da una sfrenata ambizione che, unita al talento per gli affari e all'assenza di scrupoli, la portano a capo di un impero immobiliare. E quando conquista anche l'ultimo degli obiettivi che si era prefissata, l'amore di un celebre pianista, pare giunta all'apice della felicità. Tuttavia, qualcosa comincia a minare la sua sicurezza e a far vacillare la sua fortuna. E forse la fine di un sogno? Una storia emozionante, un'indimenticabile figura femminile. Sidney Sheldon, scomparso nel 2007, è stato fra i più famosi autori di bestseller e l'unico ad aver vinto un Oscar, un Tony, un Emmy ed un Edgar Award. Sul Guinness dei primati compare come lo scrittore più tradotto del mondo. Per Sperling Kapfer ha pubblicato numerosi romanzi avvincenti e di grande successo. www.sidneysheldon.com.
Numero di catalogo 85.124. Numero di catalogo 85.186, durata 517 minuti.
Graham Simpson, L'amore è un difetto meraviglioso. Longanesi Editore, 2013. Don Tillman sta per sposarsi, gli manca soltanto la moglie perfetta. Mi chiamo Don Tillman, ho 39 anni e sono un professore di genetica presso l'Università di Melbourne. Ho una posizione ben retribuita, seguo un'alimentazione strutturata e regolare, ho molta cura del mio fisico. Nel regno animale non avrei alcuna difficoltà a trovare una compagna e a riprodurmi. Perciò il motivo per cui sono ancora scapolo mi è oscuro. Tuttavia ho fatto una scoperta incredibile. Statisticamente, gli uomini sposati sono in media più felici e vivono più a lungo. Per questo ho dato vita a un progetto, il progetto moglie. Ho elaborato un algoritmo perfetto che mi consentirà di escludere le candidate inadatte, le fumatrici, le ritardatarie, le schizzinose, quelle troppo attente al loro aspetto e tutte quelle che non rispondono agli altri criteri che ho incluso nelle 16 pagine del mio questionario. Questo è il resoconto scientifico, anche se mi hanno spiegato che si definisce romanzo, degli esiti del mio progetto. Leggendolo incontrerete una persona che si chiama Rosie ed è la più inadatta delle candidate al mio progetto moglie. Ma troverete forse anche la risposta a una domanda fondamentale. L'amore può davvero cambiare un uomo? Anche un uomo come me? L'amore è un difetto meraviglioso è un romanzo d'esordio, che è già un caso internazionale. Trattimi di puro divertimento, scintillante ironia e commozione, vi farà scoprire una voce indimenticabile, quella di Don Tillman, ma soprattutto vi regalerà uno sguardo diverso sul mondo, come soltanto i grandi romanzi sanno fare. Graham Simpson, australiano, è uno sceneggiatore cinematografico al suo esordio nella narrativa. Ancora prima della pubblicazione ha vinto il prestigioso Victorian Premier's Literary Awards.
Numero di catalogo 85.186. Numero di catalogo 85.199. Durata 420 minuti.
Femmine, femmine. L'erotismo raccontato, sognato e vissuto dalle donne. Delos Books Milano, 2007. 12 racconti erotici scritti da donne. Quali sono le fantasie erotiche delle donne? Come vivono la loro sessualità, la loro voglia di trasgredire, di lasciare libero sfogo alle pulsioni della loro mente e del loro corpo? In questa antologia, 12 donne raccontano le loro fantasie erotiche senza veli e senza falsi pudori, dando sfogo a tutta la passione e la carnalità che le contraddistingue, attraverso 12 storie fatte di sesso, eros e sentimenti. Una miscela impossibile da suddividere nelle sue singole componenti quando si parla di erotismo al femminile. Il corpo di un uomo è più diretto e proteso verso l'esterno. Tutto è evidente, il sesso, i peli, i muscoli, il collo dalla base grossa, le punte sporgenti della barba. Il corpo di una donna è invece come un fondale marino, nascosto, ripiegato dentro se stesso, succhia, prende dentro di sé, trascina, si lascia sbattere e smuovere da ancore pesanti. Tutta la sabbia allora si solleva e nel sesso umido e salato si intravede il suo segreto.
Numero di catalogo 85.199. Numero di catalogo 85.221. Durata 283 minuti.
Jill Rubalcaba, Peter Robert Show. Gli antenati. Zanichelli, 2011. Un ragazzo di 1.600.000 anni fa, trovato in Kenya. Un bambino di 24.500 anni fa, scoperto in Portogallo. Un uomo di 9.000 anni fa, ritrovato nello stato di Washington. E infine, Ötzi, la mummia di oltre 5.000 anni fa, emersa dal ghiacciaio del Similaun e conservata a Bolzano. La storia di questi quattro antenati getta luce su interrogativi importanti per comprendere la storia umana. I nostri progenitori erano persone come noi oppure animali? Che tipo di intelligenza avevano? Com'era la loro vita sociale? Comunicavano tra loro con un linguaggio parlato? Una finestra sul lavoro affascinante e delicato degli archeologi e dei paleontologi scienziati detective che dai resti di un individuo del lontano passato riescono a risalire alla sua età, alle malattie che ha avuto, al contesto ambientale e sociale in cui è vissuto e alle circostanze della sua morte. Jill Rubalcaba, bostoniana, ha insegnato matematica al liceo e all'università e oggi scrive libri di scienza per ragazzi. Peter Robertshaw, archeologo britannico, insegna antropologia alla California State University di San Bernardino. Le sue ricerche sulla preistoria dell'Africa subsahariana hanno ricevuto il sostegno della National Science Foundation, della National Geographic Society e del National Endowment for the Humanities.
Numero di catalogo 85.221. Numero di catalogo 85.408. Durata 535 minuti.
Eraldo Baldini. Nevicava sangue. Edizione Einaudi 2013. Nel freddo implacabile di una terra da occupare, razziare, distruggere, dove la leggendaria strega Baba Yaga diventa lo spettro di ogni crudeltà, la campagna napoleonica di Russia è per Francesco una discesa agli inferi, un incubo a cui cerca di sfuggire insieme a Berto, il cavallo da tiro che ha in custodia. Un impietoso viaggio nel luogo in cui ogni umanità è annientata, dal gelo, dalla fame, da un primordiale istinto di sopravvivenza. Con il nitore di una lingua asciutta e lirica nello stesso tempo, Eraldo Baldini scrive un romanzo dove a fare paura, questa volta, è il mistero stesso dell'esistenza, la lotta ostinata contro la morte che, proprio mentre spoglia di ogni dignità, accende un sentimento di rivalsa. Eraldo Baldini è nato e vive a Ravenna. Per Stile Libero ha pubblicato Medical Thriller 2002 con Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, Bambini, ragni e altri predatori 2003, Nebbia e cenere 2004, Come il lupo 2006, Quell'estate di sangue e di luna 2008 con Alessandro Fabbri, L'uomo nero e la bicicletta blu 2011 e il libro che l'ha consacrato, Gotico rurale, uscito in prima edizione nel 2000 e ripubblicato nel 2012 in una versione arricchita di nuovi racconti. E Gotico rurale si è chiamata anche la personalissima linea narrativa di Baldini, che coniuga attenzione per il mondo arcaico, l'horror e il noir. Con Giuseppe Bellosi, Baldini ha scritto Halloween 2006. Ha partecipato inoltre all'antologia The Dark Side 2005. I suoi libri, ristampati più volte, sono tradotti in varie lingue. Il suo sito internet è www.eraldobaldini.it.
Numero di catalogo 85.408. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Eraldo Baldini. 70.286. Bambine. 72.379. Malaria. Numero di catalogo 85.419, durata 288 minuti.
James A. Michener, I ponti di Tokori, edizione Rizzoli, 1977. Ambientato durante la guerra di Corea, Questo libro narra le drammatiche esperienze dei piloti di aerei a reazione che decollano da una grande portaerei, la Savo. I pericolosi e sempre imprevedibili atterraggi sulla nave che rolla nel mare in tempesta, le missioni di guerra, i brevi intervalli di pace nei porti giapponesi, gli avventurosi salvataggi compiuti dagli elicotteri. Spicca, fra le altre, la figura di Harry Brabecker, un giovane avvocato di Denver innamorato del suo lavoro, di sua moglie e delle sue bambine. Richiamato d'improvviso alle armi, viene a trovarsi solo in un luogo che egli non aveva mai pensato di dover difendere in una guerra che non aveva mai capito. Mentre in patria la vita procede tranquillamente e nessuno si interessa davvero della guerra, nessuno si cura di comprenderne il significato. È proprio questa solitudine, questo distacco dalla coscienza collettiva della nazione a rendere più amara la tragica fine di Harry sui terribili ponti di Tokoree. James A. Michener è nato a New York nel 1907. Dopo aver insegnato scienze sociali all'Università di Pennsylvania e aver partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, si dedicò al giornalismo e alla narrativa. Tra i suoi romanzi più noti ricordiamo Ritorno al Paradiso, Nostalgia del Pacifico, premio Pulitzer 1947, Furfanti in Paradiso, Sayonara, Away, La Fonte, Carovane. Da I Ponti di Tokoree è stato tratto un film nel 1954 interpretato da William Holden, Grace Kelly, Friedrich Merch, Mickey Rooney.
Numero di catalogo 85.419. Numero di catalogo 85.428. Durata 208 minuti.
Harry De Luca, Tu mio. Edizione Feltrinelli 2001. Il ragazzo e il mare. L'avventura estiva di un adolescente del dopoguerra. L'incontro con la pesca e con una ragazza più grande, col suo segreto, con il suo dolore per la perdita del padre in guerra, prima della fine delle vacanze. C'è un'estate brusca nell'età giovane in cui si impara il mondo di corsa. In un'isola del Tirreno, in mezzo agli anni 50 del secolo, un pescatore che ha conosciuto la guerra e una giovane donna dal nome difficile, senza intenzione, trasmettono a un ragazzo la febbre del rispondere. Qui si racconta una risposta, un eccomi, decisivo come un luogo di nascita. Tu mio è un racconto di superamento della cosiddetta linea d'ombra, centrato sul passaggio dai privilegi dell'adolescenza alla ruvidezza della maturità. Oltre le illusioni della giovinezza, si apre il campo all'avventura nell'esistenza. E questa avventura, ogni adolescente lo scopre con dolore, con sofferenza, non potrà essere mai cifrata negli schemi delle consolazioni giovanili. Enzo Siciliano. Harry De Luca è nato a Napoli nel 1950. Ha pubblicato con Feltrinelli Non ora, non qui, 1989. Una nuvola come tappeto, 1991. Aceto, arcobaleno, 1993. In alto a sinistra, 1994. Alzaia, 1997. Tre cavalli, 1999. E Monte di Dio, 2001. Per i classici Feltrinelli ha curato Esodo, Nomi, 1994, Giona, Ionà, 1995, Coelet, Ecclesiaste, 1996, Libro di Ruth, 1999.
Numero di catalogo, 85.428. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Harry De Luca, 69.379, 3 cavalli, 69.687, aceto arcobaleno, 71.938, il contrario di 1, 72.052, monte di Dio, 80.658, il giorno prima della felicità, 83.540, i pesci non chiudono gli occhi, 85.834, il peso della farfalla, 84.157, il torto del soldato, 85.431, l'ultimo viaggio di Sinbad. Numero di catalogo 85.449, durata 1.165 minuti. L'antichità, a cura di Umberto Eco. Volume 1. Le civiltà del vicino Oriente, storia politica, economica e sociale. Edizione EM Publisher SRL, Milano, 2013. Comitato scientifico, coordinatori, consulenze. Comitato scientifico, coordinatore Umberto Eco. Umberto Eco, Riccardo Fedriga, filosofia. Lucio Milano, storia politica, economica, sociale, vicino Oriente. Marco Bettalli, storia politica, economica, sociale, Grecia e Roma. Maurizio Bettini, letteratura, mito e religione. Giuseppe Pucci, arti visive. Pietro Corsi, scienze e tecniche. Eva Cantarella, diritto. Giovanni Manetti, semiotica. Luca Marconi, Eleonora Rocconi, musica. Coordinatori di sezione: Simone Beta, letteratura greca. Donatella Puliga, letteratura latina. Giovanni Di Pasquale, scienze e tecniche. Gilberto Corbellini, Valentina Gazzaniga, medicina. Consulenze: Gabriella Pironti, mito e religione, Grecia. Francesca Prescendi, mito e religione, Roma. Autori: storia, Elena De Vecchi, Luisa Barbato, Marco Bettalli, Tommaso Braccini, Giovanni Brizzi, Eva Cantarella, Emanuele Ciampini, Anna Lucia D'Agata, Stefania De Vido, Nicola De Zorzi, Stefano Ferrucci, Luca Fezzi, Cristiana Franco, Michael Jursa, Giancarlo Lacerenza, Mario Lentano, Massimo Maiocchi, Giovanni Manetti, Lucio Milano, Massimo Nafissi, Roberto Nicolai, Eleonora Pischedda, Giovanni Salmeri, Eugenia Salza, Prina Ricotti, Isabella Tondo, Cristiano Viglietti. Filosofia: Enrico Berti, Maddalena Bonelli, Andrea Bottani, Aldo Brancacci, Roberto Brigati, Francesca Calabi, Federica Caldera, Giuseppe Cambiano, Carlotta Cappuccino, Luca Castagnoli, Walter Cavini, Riccardo Chiara Donna, Claudia Macerola, Federico Minzoni, Lorenzo Corti, Marco Di Branco, Ermelinda Valentina Di Lascio, Ivano Dionigi, Franco Ferrari, Claudio Fiocchi, Maria Serena Funghi, Angelo Giavatto, Raffaella Grasso, Agnese Gualdrini, Anna Maria Ioppolo, Alessandro Linguiti, Roberto Limonta, Rolando Longobardi, Giulia Mingucci, Aglae Pizzone, Massimo Parodi, Simonetta Nannini, Federica Pezzoli, Andrea Piatesi, Maria Michela Sassi, Paolo Togni, Mario Vegetti, James Warren, Federico Zuolo. Mito e religione. Maurizio Bettini, Marcello Carastro, Gianluca De Sanctis, Doralice Fabiano, Licia Ferro, Maria Monteleone, Marella Nappi, Enrico Norelli, Micol Perfigli, Gabriella Pironti, Francesca Prescendi, Lara Sbriglione. Scienze e tecniche. Stefano Arieti, medicina. Antonio Clericuzio, Pietro Corsi, Paolo Del Santo, Donatella Rossi, medicina. Luca Simeone, Giorgio Strano. Letteratura. Silvia Azzarà, Simone Beta, Maurizio Bettini, Tommaso Braccini, Laura Cherubini, Stefano Ferrucci, Mario Lentano. Arti visive. Claudia Guerrini, Loredana Mancini, Davide Nadali, Giuseppe Pucci, Luigi Turri. Musica. Maurizio Bettini, Daniela Castaldo, Mariella De Simone, Graeme Lawson, Emiliano Licastro, Luca Marconi, Francesco Pelosi, Carlo Pernigotti, Massimo Raffa, Donatella Restani, Eleonora Rocconi, Francesco Scoditti, Carlo Serra, Dalia Scehata, Alexandra von Lieven. Numero di catalogo 85.449. Numero di catalogo 85.450, durata 867 minuti.
A cura di Umberto Eco, L'Antichità, volume secondo, Le civiltà del vicino Oriente, arti visive, scienze tecniche, musica. La Biblioteca di Repubblica all'Espresso, 2014. Autori. Storia. Elena De Vecchi, Luisa Barbato, Marco Bettalli, Tommaso Braccini, Giovanni Brizzi, Eva Cantarella, Emanuele Ciampini, Anna Lucia D'Agata, Stefania De Vido, Nicla De Zorzi, Stefano Ferrucci, Luca Fezzi, Cristiana Franco, Michael Jursa, Giancarlo Lacerenza, Mario Lentano, Massimo Maiocchi, Giovanni Manetti, Lucio Milano, Massimo Nafissi, Roberto Nicolai, Eleonora Pischedda, Giovanni Salmeri, Eugenia Salza Prina Ricotti, Isabella Tondo, Cristiano Viglietti. Filosofia. Enrico Berti, Maddalena Bonelli, Andrea Bottani, Aldo Brancacci, Roberto Brigati, Francesca Calabi, Federica Caldera, Giuseppe Cambiano, Carlotta Cappuccino, Luca Castagnoli, Walter Cavini, Riccardo Chiaradonna, Claudia Macerola, Federico Minzoni, Lorenzo Corti, Marco Di Branco, Ermelinda Valentina Di Lascio, Ivano Dionigi, Franco Ferrari, Claudio Fiocchi, Maria Serena Funghi, Angelo Giavatto, Raffaella Grasso, Agnese Gualdrini, Anna Maria Ioppolo, Alessandro Linguiti, Roberto Limonta, Rolando Longobardi, Giulia Mingucci, Aglae Pizzone, Massimo Parodi, Simonetta Nannini, Federica Pezzoli, Andrea Piatesi, Maria Michela Sassi, Paolo Togni, Mario Vegetti, James Warren, Federico Zuolo. Mito e religione. Maurizio Bettini, Marcello Carastro, Gianluca De Sanctis, Doralice Fabiano, Licia Ferro, Maria Monteleone, Marella Nappi, Enrico Norelli, Micol Perfigli, Gabriella Pironti, Francesca Prescendi, Lara Sbriglione. Scienze e tecniche. Stefano Arieti, medicina. Antonio Clericuzio, Pietro Corsi, Paolo Del Santo, Donatella Rossi, medicina. Luca Simeoni, Giorgio Strano. Letteratura. Silvia Azzarà, Simone Beta, Maurizio Bettini, Tommaso Braccini, Laura Cherubini, Stefano Ferrucci, Mario Lentano. Arti visive. Claudia Guerrini, Loredana Mancini, Davide Nadali, Giuseppe Pucci, Luigi Turri. Musica. Maurizio Bettini, Daniela Castaldo, Mariella De Simone, Graeme Lawson, Emiliano Licastro, Luca Marconi, Francesco Pelosi, Carlo Pernigotti, Massimo Raffa, Donatella Restani, Eleonora Rocconi, Francesco Scoditti, Carlo Serra, Dalia Shehata, Alexandra von Leeuwen.
Numero di catalogo 85.450. Numero di catalogo 85.616. Durata 877 minuti.
Martin Sixsmith. Filomena, una storia vera. Traduzione di Cristina Proto. Edizione PM 2013. Quando Martin Sixsmith, noto giornalista in cerca di nuova occupazione, accetta di incontrare quella donna sconosciuta, non ha molte aspettative. Ma poi la donna lo invita a indagare sul segreto che, dopo un riserbo di quasi 50 anni, la madre Filomena le ha svelato e il suo istinto da giornalista non sa tirarsi indietro. Filomena è poco più che una ragazzina quando rimane incinta. È giovane e ingenua, senza cognizione dei fatti della vita, e la società irlandese del 1952 la considera ormai una donna perduta. Rinchiusa in un convento, poco dopo darà alla luce Anthony. Per 3 anni si occupa di lui tra quelle mura, fino a quando le suore non glielo portano via per darlo in adozione, dietro compenso, a una facoltosa famiglia americana, come accadeva in quegli anni a migliaia di altri figli del peccato. Non c'è stato giorno da allora in cui Filomena non abbia pensato al suo bambino, senza mai abbandonare il sogno di ritrovarlo e cercando in segreto di rintracciarlo. E senza immaginare che dall'altra parte dell'oceano anche suo figlio la sta cercando. Nella sua ricerca, Martin porterà alla luce segreti, ipocrisie e soprusi occultati per anni e annoderà le fila di 2 anime separate alla nascita e spinte l'una verso l'altra da una sete d'amore inesauribile. Martin Sixsmith. Martin Sixsmith. Ha compiuto studi a Oxford, Harvard e alla Sorbona. Per quasi 20 anni è stato corrispondente per la BBC da Mosca, Washington e Bruxelles. In seguito è stato responsabile della comunicazione per il governo Blair dal 1997 al 2002. Oggi è scrittore e giornalista. È autore di vari libri di saggistica e di 2 romanzi.
Numero di catalogo 85.616. Numero di catalogo 85.621. Durata 190 minuti. Stefano Baldini. Quelli che corrono. Edizione Mondadori 2014. Quelli che corrono sono tantissimi e questo è il libro che fa per loro. Scritto da Stefano Baldini, oro nella maratona alle Olimpiadi di Atene 2004. Riconosciuto come il miglior corridore bianco di sempre, è il manuale basic per chi vuole cominciare a correre oppure vuole perfezionare la sua attività sportiva con i trucchi di un top runner. Baldini insegna come misurare la frequenza cardiaca, cosa mangiare, come organizzare una tabella di allenamento, quali scarpe e indumenti scegliere. Il tutto corredato da una serie di fotografie che illustrano gli esercizi di stretching, di potenziamento muscolare e i diversi tipi di corsa. In più, offre un percorso graduale di avvicinamento al podismo e regala il suo personale programma di allenamento per le Olimpiadi. Grazie ai consigli di questo grande campione, che sa trasmettere tutta la sua passione di atleta, chiunque potrà accostarsi alla pratica di uno sport semplice, economico, che può dare in poco tempo tanta soddisfazione e benefici effetti per la mente e il fisico. Numero di catalogo 85.621. Numero di catalogo 85.625. Durata 388 minuti.
James Bowen. A spasso con Bob. Traduzione di Maria Teresa Badalucco. Edizione Sperling & Kupfer 2012. Quando James Bowen trova davanti alla porta di casa un gatto rosso, impaurito e malato, non immagina quanto la sua vita stia per cambiare. James, 27 anni, non ha un lavoro né una famiglia. Vive la giornata per le vie di Londra e raccoglie qualche spicciolo suonando la chitarra. L'ultima cosa di cui ha bisogno è un gatto. Eppure non resiste a quella palla di pelo, che battezza subito Bob. Pian piano James riesce a farlo guarire e a quel punto lo lascia libero. Ma Bob non intende separarsi dal suo nuovo amico e lo segue ovunque. È l'inizio di una meravigliosa amicizia che rimarginerà le ferite di entrambi. Best seller in Inghilterra, A spasso con Bob presto diventerà un film. Una storia tenera e commovente che parla di amicizia, felicità e amore. James Bowen, James Bowen, continua a suonare la chitarra per le strade di Londra, nonostante il grande successo riscosso con questo libro. Vive tuttora con il gatto Bob, trovato nel 2007. I due sono inseparabili.
Numero di catalogo 85.625. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. James Bowen, 52.506. Storia dell'educazione occidentale, volume 3. Numero di catalogo 85.654. Durata 179 minuti.
Alberto Ferrarese e Silvia Ognibene. Matteo il Conquistatore. La vera storia di un'ascesa politica. Giunti 2013. Da Boy Scout a segretario del Partito Democratico. Dalla sconfitta alle primarie del 2012 alla vittoria del 2013. La voglia di vincere di Matteo Renzi, il protagonista della scena politica italiana. Un libro che racconta i risvolti pubblici e privati di un politico che finalmente parla chiaro. Un'inchiesta che svela gli strumenti con cui Matteo Renzi raccoglierà il voto di un elettorato tradizionalmente berlusconiano. La vera storia di un leader che dice al suo elettorato: ce la facciamo. Le rivelazioni rilasciate in esclusiva per questo libro, come Renzi rifarà l'Italia da capo a piedi, come riuscirà a trasformare il Partito Democratico. Renzi dalla A alla Z, la rivoluzione secondo Matteo. Silvia Ognibene, 38 anni, giornalista, lavora per l'agenzia di stampa Reuters e collabora con Il Sole 24 Ore. Ha scritto anche per Il Manifesto e Il Corriere Fiorentino. È autrice di Esordienti da spennare, come pubblicare il primo libro e difendersi dagli editori a pagamento, e di Influenza A, come difendersi quello che non ci dicono. Alberto Ferrarese, 38 anni, è giornalista dell'agenzia di stampa Asca. Ha scritto anche per Il Sole 24 Ore, Il Secolo XIX, L'Unità. È autore del romanzo Il cucciolo del presidente, e del libro inchiesta Il codice Salimbeni, cronaca dello scandalo MPS.
Numero di catalogo 85.654. Numero di catalogo 85.662, durata 1.893 minuti.
Wilbur Smith, I fuochi dell'ira. Thea, 2014. La sua gioia di volare era però più propriamente un'esultanza dello spirito e una febbre del sangue. L'immenso continente color mantello di leone si stendeva sotto di lui, lavato da un milione di soli e bruciato dai venti del Karoo, roventi e profumati d'erbe, con la vecchia pelle corrugata, segnata e solcata da valli, canyon e antichi letti di fiumi. Solo qui, contemplandolo dall'alto, Shasa si rendeva conto di appartenergli totalmente, di amarlo profondamente. Ma a nulla varrà l'amore per la sua terra e l'impegno di fronte al divampare dello scontro razziale, un fuoco troppo a lungo represso e capace di travolgere ogni cosa, certezze, ideali, legami, vite umane. Shasa Courtney si getterà nella mischia, lotterà, giungerà persino ad allearsi col suo rivale Manfred de la Rey sui banchi del governo per evitare la guerra civile, ma il Sudafrica brucerà. Wilbur Smith. Wilbur. W-I-L-B-U-R. Smith. S-M-I-T-H. È nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia, da genitori inglesi. Cresciuto in Sudafrica, dove ancora vive, si è laureato in economia e commercio presso la Rhodes University di Grahamstown. Terminati gli studi, ha iniziato a lavorare come ispettore delle tasse, dopo aver tentato invano di pubblicare il suo primo romanzo. Nonostante i numerosi rifiuti, tuttavia, non si è arreso e ha continuato a scrivere, pubblicando brevi racconti sotto lo pseudonimo di Lawrence. Un giorno un editore di Londra lo contatta per sapere se ha qualcos'altro da proporre. Incoraggiato da questo stimolo, Wilbur Smith decide di scrivere prima di tutto per se stesso. Le cose che meglio conosce e ama: la foresta, gli animali selvaggi, le montagne impervie, le dolci colline del Natal, l'oceano, la vita degli indigeni, la storia della scoperta dell'Africa del Sud, la lunga e travagliata via verso l'abbandono dell'apartheid e il ritorno nella comunità internazionale. È infatti un profondo conoscitore della storia sudafricana e della regione circostante, Namibia, Botswana, Zambia e Zimbabwe, e oltre all'inglese parla l'Afrikaans, lo Zulu e altri dialetti africani. Il suo primo libro è Il destino del leone, iniziatore della fortuna serie conosciuta come Il ciclo dei Courtney. È il 1964 e il successo è immediato. Da allora si è dedicato a tempo pieno alla narrativa, pubblicando oltre una trentina di romanzi, basati su attente ricerche e appassionanti esplorazioni condotte in ogni angolo del pianeta, che hanno venduto complessivamente più di 120 milioni di copie. Le cifre ufficiali si rincorrono, di cui 22 milioni solo in Italia, paese che visita spesso e nel quale ha un rapporto particolarmente vivo con il pubblico degli appassionati. Ospite fisso delle classifiche dei best seller di tutto il mondo, è considerato il maestro incontrastato dell'avventura.
Numero di catalogo 85.662. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Wilbur Smith, 70.865, dove finisce l'arcobaleno. 70.866. Il canto dell'elefante. 70.869. L'ombra del sole. 19.962. Quando vola il falco. 70.868. Stirpe di uomini. 64.746. Uccelli da preda. 19.963. Un'aquila nel cielo. 70.867. La volpe dorata. 1.162. Gli eredi dell'Eden. 1.163. L'orma del califfo. 1.164. La notte del leopardo. 1.165. La spiaggia infuocata. 1.166. La voce del tuono. 19.961. Come il mare. 61.562. Il settimo papiro. 67.091. Il dio del fiume. 68.119. Figli del Nilo. 68.665. Monsone. 71.118. Orizzonte. 74.240. Il trionfo del sole. 78.618. Alle fonti del Nilo. 79.468. Cacciatori di diamanti. 79.469. Ci rivedremo all'inferno. 80.746. Il destino del cacciatore. 82.989. La legge del deserto. 84.689. Vendetta di sangue. 85.591. Gli angeli piangono. 85.592. L'ultima preda. Numero di catalogo 85.677, durata 902 minuti.
Miele e amaro e mandorle dolci, di Maha Akhtar, Nord Editori, 2013. Sembra un giorno uguale a tutti gli altri, al salone di bellezza Cleopatra. Mona, che apre in ritardo, tanto nessuno è in attesa per entrare. Le anziane signore del quartiere che si presentano per la messa in piega, promettendo di pagare con dolcetti fatti in casa. E ancora Mona, che si tormenta al pensiero di perdere tutti i suoi risparmi, visto che, se continuerà così, presto sarà costretta a chiudere. Sembra un giorno uguale a tutti gli altri, ma non lo è. Perché una serie di coincidenze fortuite, o forse il destino, fa incontrare davanti a Cleopatra tre donne. Leila Hayek, la bellissima ex Miss Libano, Iman Sayah, appena nominata ambasciatrice in Gran Bretagna, e Nina Abud, moglie di uno degli uomini più ricchi del paese. Tre donne di successo e della vita apparentemente perfetta, che rimangono subito conquistate dall'atmosfera intima ed accogliente di quel luogo. Inebriate dal profumo di essenze di miele e d'olio di mandorle e coccolate dalle mani esperte di Mona, poco a poco Leila, Iman e Nina si liberano di ogni ipocrisia e iniziano a confessarsi le loro paure più segrete, a raccontarsi i loro problemi d'amore, a condividere i rimpianti per le occasioni perdute. Sono entrate a Cleopatra per prendersi cura del loro corpo. Ne usciranno consapevoli che esiste un balsamo in grado di guarire anche le ferite dell'anima, l'amicizia. Mentre Mona scoprirà che ci sono giorni uguali a tutti gli altri e poi ci sono giorni che ti cambiano la vita. Ambientato nell'affascinante e contraddittoria Beirut contemporanea, Miele amaro e mandorle dolci è l'intensa e coinvolgente storia di quattro donne alla ricerca dell'equilibrio tra imposizioni sociali e aspirazioni di carriera, rispetto delle tradizioni e fiducia verso il futuro, obblighi familiari e slanci d'amore. Una ricerca che unisce le donne di tutto il mondo. Maha Akhtar è nata e cresciuta in Libano, ma si è trasferita negli Stati Uniti per frequentare l'università. Subito dopo la laurea e forte della conoscenza di ben 6 lingue, italiano compreso, ha iniziato una folgorante carriera nel mondo del giornalismo. È stata infatti a lungo la più stretta collaboratrice di Dan Rather, uno dei più celebri cronisti americani. Ma è stato dopo aver compiuto i 40 anni che la sua vita è cambiata radicalmente. Cioè, quando è venuta a sapere di essere la nipote del Marajà dello stato indiano del Kapurthala e della famosa cantante e ballerina di flamenco, Anita Delgado. Questa scoperta l'ha spinta ad indagare sulla sua famiglia, sulle proprie origini, e a tornare quindi a Beirut, città che è stata la fonte di ispirazione per il suo romanzo d'esordio, Miele amaro e mandorle dolci. Attualmente vive tra New York, Siviglia e Nuova Delhi.
Numero di catalogo 85.677. Numero di catalogo 85.685. Durata 386 minuti.
Sofia si veste sempre di nero, di Paolo Cognetti, Minimum Fax Editore, 2012. Sofia si veste sempre di nero è la nuova prova narrativa di Paolo Cognetti, autore di Manuale per ragazze di successo e Una casa piccola che sta per esplodere. Nei suoi racconti, cesellati con la finezza di Carver e Salinger, Cognetti ha saputo rappresentare con sorprendente intensità l'universo femminile. Ed è ancora una donna la protagonista del suo nuovo libro. Un romanzo composto da 10 racconti autonomi che la accompagnano lungo 30 anni di storia. Dall'infanzia, in una famiglia borghese apparentemente normale, ma percorsa da sotterranee tensioni, all'adolescenza tormentata da disturbi psicologici, alla liberatoria scoperta del sesso, e della passione per il teatro, al momento della maturità e dei bilanci. Con la sua scrittura precisa e intensa, che nasconde dietro l'apparente semplicità una straordinaria potenza emotiva, Cognetti ci regala il ritratto di un personaggio femminile indimenticabile, una donna torbida e inquieta, capace di sopravvivere alle proprie nevrosi e di sfruttare improvvisi attimi di illuminazione fino a trovare, faticosamente, la propria strada. Un libro avvincente, in cui ciascun lettore troverà momenti di bellezza e di dolore, di ansia e di riscatto, che riconoscerà di aver vissuto anche sulla sua stessa pelle. Paolo Cognetti è nato a Milano nel 1978. È autore di alcuni documentari, tra cui Vietato scappare, Isbam, La notte del leone e, prodotti da Minimum Fax Media, Scrivere New York e Il lato sbagliato del ponte. Per Minimum Fax ha pubblicato Manuale per ragazze di successo 2004 e Una cosa piccola che sta per esplodere 2007, vincitore, tra gli altri, del premio Fucini e del premio Settembrini e finalista al premio Chiara. Per La terza è uscito nel 2010 New York, è una finestra senza tende. Il suo blog è paolocognetti.blogspot.it.
Numero di catalogo 85.685. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Paolo Cognetti 79.494. Una cosa piccola che sta per esplodere. Numero di catalogo 85.698. Durata 287 minuti.
Cate Io di Matteo Cellini. Fazzi Editore 2013. Ci sono guerre che non hanno tregua. Eroi senza fanfare. Caterina è una di questi. Una veterana di 17 anni che comincia la lotta ogni mattina entrando nella tortura dei vestiti. Perché Caterina è obesa e l'unica normalità che conosce è tra le mura di casa, in una famiglia di obesi. La sua identità scompare a contatto con il resto del mondo, perché fuori l'unico modo di sopravvivere è diventare Kate, la supereroina ferocemente autoironica il cui potere è quello di essere il paragone che salva. Nessuna è più brutta, più grassa o più sola di lei. Caterina va a testa alta per il mondo ostile, attraversa le selve dei soprannomi, si veste del desiderio di essere invisibile, rifiuta la pietà degli altri. Il suo posto nel mondo è gravato dalla sproporzione, ma la sua scialuppa di salvataggio è l'intelligenza, la sua arma è il sarcasmo con cui anticipa su di sé il giudizio degli altri per anestetizzarlo prima che colpisca duro. Matteo Cellini entra a gamba tesa nella vita di Caterina e senza sconti ci racconta la sua guerra. Lo fa talmente bene che non è la pietà per Kate quella che ci rimane, ma è il rispetto. Rispetto per questa eroina condannata al fuori misura e rispetto per un autore che la misura, letteraria, invece la conosce bene, con un racconto durissimo e lieve, implosivamente normale e ferocissimamente pieno di tenerezza. Alessandra Casella. Matteo Cellini. Nato a Urbino nel 1978, vive a Urbania e insegna lettere in una scuola media. Kate, io e il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 85.698. Numero di catalogo 85.699, durata 575 minuti.
Il calice della vita di Glenn Cooper, casa editrice Nord, 2013. Per secoli, regnanti uomini di fede, eruditi ed avventurieri lo hanno cercato, invano. Nessuno ha scoperto dove è custodito, e nessuno ha scoperto quale mistero nasconda, fino ad oggi. Inghilterra, XV secolo. Non è la prigione a gettare Thomas Mallory nel più nero sconforto, è la consapevolezza di aver fallito, proprio come tutti coloro che lo hanno preceduto. Ormai ha una sola ragione di vita, proteggere la chiave che dà accesso a un segreto antichissimo, e ha un suo modo per farlo, scrivere un'opera sulle gesta di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Inghilterra, oggi. Arthur Mallory è sconvolto. Prima ha visto il suo migliore amico, Andrew, morire per mano di un assassino. Poi è sfuggito per miracolo all'incendio che ha distrutto la sua casa. E tutto ha avuto inizio con una telefonata, quella in cui Andrew gli annunciava di avere novità sensazionali riguardo alla loro grande passione comune, il Graal. Da quel momento Arthur è diventato il bersaglio di uomini senza scrupoli, determinati a completare una missione iniziata in Palestina, la notte in cui Gesù ha bevuto dal sacro calice durante l'ultima cena. La sua unica possibilità di salvezza è trovare il Graal prima di loro. E per riuscirci, dovrà rintracciare e seguire una catena di indizi lasciata dal suo illustre antenato Thomas Mallory. Ma la sfida più grande che attende Arthur è la natura stessa del potere del Graal, un potere che risale all'origine dell'universo, un potere che va oltre la Chiesa, oltre la morte di Cristo, oltre la vita. Con questo romanzo, ambizioso e audace, Glenn Cooper coinvolge il lettore in una avventura sorprendente al confine tra fede e scienza, confermandosi uno degli autori di maggior talento degli ultimi anni. Glenn Cooper rappresenta uno straordinario caso di self-made man. Dopo essersi laureato col massimo di voti in archeologia ad Harvard, ha scelto di conseguire un dottorato in medicina. È stato presidente e amministratore delegato della più importante industria di biotecnologie del Massachusetts, ma a dimostrazione della sua versatilità è diventato poi sceneggiatore e produttore cinematografico. Grazie al clamoroso successo della Biblioteca dei Morti, del Libro delle Anime, dei Custodi della Biblioteca, della Mappa del Destino, del Marchio del Diavolo e dell'Ultimo Giorno, si è imposto anche come autore di bestseller internazionali.
Numero di catalogo 85.699. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Glenn Cooper 85.268. I Custodi della Biblioteca. Numero di catalogo 85.708. Durata 291 minuti.
Fabio Amodeo, Mario José Cereghino. Meyerling, Anatomia di un omicidio. MGS Press, 2014. La mattina del 30 gennaio 1889, una notizia sensazionale scuote le cancellerie e le case reali di tutta Europa. Il principe ereditario austriaco Rodolfo d'Asburgo viene trovato morto nella tenuta di caccia di Meyerling, a pochi chilometri da Vienna. Il suo cadavere giace accanto a quello di una ragazza poco più che adolescente, la baronessa Maria Vezzera. Inizia così uno dei misteri più intriganti del tardo Ottocento, un giallo, per non dire una spy story, che continua ad appassionare storici e reporter di mezzo mondo anche ai giorni nostri. Fin dalle prime ore sono troppi i dettagli che non quadrano, a cominciare dalla goffa reazione del governo e della corte dell'Austria-Ungheria, che prima parlano di un colpo apoplettico e poi di un atto di improvvisa follia che avrebbe portato l'arciduca ad uccidere la giovane e a togliersi la vita con un colpo di pistola. Un classico esempio di omicidio-suicidio, dunque, almeno in apparenza. Ma è questa la verità? L'irrequieto Rodolfo è vittima dei suoi tormenti esistenziali e di un amore impossibile? O c'entrano i forti dissidi politici che da anni dividono il principe da suo padre, l'imperatore Francesco Giuseppe, e dagli ambienti clerico-feudali? Oppure il giovane Asburgo è coinvolto in qualche oscuro complotto internazionale che mira a sconvolgere i precari equilibri del vecchio continente? Amodeo e Cereghino ricostruiscono gli eventi tassello dopo tassello col piglio dei detectives della storia contemporanea, mettendo a confronto situazioni, personaggi, documenti, testimonianze. E le novità non mancano. Emerge così che Rodolfo e Maria sono vittime di un assassinio compiuto da uno o più sicari. Al di là di ogni ragionevole dubbio. Un delitto in piena regola, dunque, dettato da motivazioni di carattere politico, se non addirittura di natura geopolitica. A confermarlo sono anzitutto rapporti segreti stilati dal principe Heinrich von Reuss, ambasciatore del Reich tedesco a Vienna, che svelano tra l'altro le indagini compiute dal nunzio apostolico Monsignor Luigi Galimberti nei giorni immediatamente successivi al crimine. Ma il pezzo forte della storia sono i telegrammi top secret redatti da Sir Augustus Paget, l'ambasciatore inglese alla corte di Vienna. Sono stati ritrovati dai due autori nell'autunno del 2012 negli archivi nazionali britannici di Kew Gardens, nei pressi di Londra. Si tratta di documenti inediti che vengono qui pubblicati per la prima volta. Messi a confronto i dispacci di von Reuss e di Paget, offrono una verità ben diversa da quella ufficiale. Finalmente plausibile. Per la prima volta, forse, dal lontano 1889. Meyerling, Anatomia di un omicidio, è un'opera a metà strada tra l'inchiesta giornalistica e il rapporto giudiziario, un libro che non mancherà certo di sollevare dibattiti e polemiche, in Italia e soprattutto all'estero. Fabio Amodeo, Trieste 1945, giornalista e scrittore, ha lavorato in vari quotidiani e periodici italiani. È stato docente di storia della fotografia all'Università di Trieste. Ha pubblicato Il Gatto, Milano 1991, Tutto Istria, Trieste 1998, Veneto, Immagini del Novecento dall'archivio del Gazzettino, Milano 1999. Un secolo di industria triestina, Firenze 2003. Trieste, 30 aprile 1945. Gorizia 2008. Mario José Cereghino, Buenos Aires 1959, si occupa da anni di archivi statunitensi e britannici. Ha pubblicato Che Guevara Top Secret con Vincenzo Vasile, Milano 2006, Il Golpe Inglese con Giovanni Fasanella, Milano 2011, La scomparsa di Salvatore Giuliano con Giuseppe Casarrubea, Milano 2013. Collabora con il quotidiano La Repubblica. A quattro mani, Amodeo, Cereghino, hanno inoltre scritto e pubblicato
Trieste e il confine orientale tra guerra e dopoguerra, 1941-1954. Trieste, Udine, 2008. L'Italia della Shoah, gli ebrei, il fascismo, la persecuzione nazista. Trieste, Udine, 2008. E la lista di Eichmann, Milano, 2013.
Numero di catalogo, 85.708. Numero di catalogo, 85.725, durata 1.104 minuti.
Israel Joshua Singer, La famiglia Karnowski, traduzione di Anna Linda Callow, edizione Adelphi 2013. Bastano a volte poche pagine per accorgersi di avere fra le mani un grande romanzo, e per cogliere quel timbro puro che ne fa un classico. È ciò che accade con La famiglia Karnowski di Israel Joshua Singer, maestro dimenticato, rimasto per troppo tempo nel cono d'ombra del più celebre fratello minore, Isaac Singer, premio Nobel per la letteratura. La pubblicazione di questo libro, fra i memorabili del secolo scorso, ha quindi il sapore di un evento e di un risarcimento. Finalmente, il lettore potrà immergersi nel grandioso affresco familiare in cui si snoda, attraverso tre generazioni e tre paesi, Polonia, Germania e America, la saga dei Karnowski, che comincia con David, il capostipite, il quale all'alba del Novecento lascia lo shtetl polacco in cui è nato, ai suoi occhi emblema dell'oscurantismo, per dirigersi alla volta di Berlino, forte del suo tedesco impeccabile e ispirato dal principio secondo il quale bisogna essere ebrei in casa e uomini in strada. Il figlio Georg, divenuto un apprezzato medico e sposato a una gentile, incarnerà il vertice del percorso di integrazione e ascesa sociale dei Karnowski, percorso che imboccherà però la fatale parabola discendente con il nipote. Lacerato dal disprezzo di sé, Yegor, capovolgendo il razzismo nazista in cui è cresciuto, porterà alle estreme conseguenze in una New York straniante e nemica la contraddizione che innerva l'intera storia familiare. Con una sapiente orchestrazione che è insieme un crescendo e un inabissarsi, Singer non solo ci regala pagine di inconsueta bellezza, ma getta anche uno sguardo chiaroveggente sulla situazione degli ebrei nell'Europa dei suoi anni, rivelando quelle virtù profetiche che, quasi loro malgrado, solo i veri scrittori possiedono. Israel Joshua Singer. Imola, Savona, Roma, Ancona, Empoli, Livorno. Jolly, Otranto, Savona, Hotel, Udine, Ancona. Savona, Imola, Napoli, Genova, Empoli, Roma. 1893-1944 è stato prolifico autore di romanzi, racconti e articoli giornalistici in Yiddish. Nato a Bilgorai, cresciuto a Leoncin e poi a Varsavia, viaggiò a lungo in Polonia, Galizia e Unione Sovietica, per poi emigrare negli Stati Uniti nel 1934. La famiglia Karnowski fu pubblicato per la prima volta nel 1943.
Numero di catalogo, 85.725. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Joshua Israel Singer. 77.420. Yoshe Kalb e le tentazioni. Numero di catalogo, 85.727, durata 863 minuti.
Camilla Läckberg, La sirena, traduzione di Laura Cangemi. Edizioni Marsilio 2014. Un mazzo di gigli bianchi e una busta con un biglietto. L'ennesimo. Impegnato nel lancio del suo romanzo d'esordio, Christian Tiedel riconosce sul cartoncino bianco che gli viene recapitato prima di una presentazione la stessa calligrafia elaborata che da oltre un anno lo perseguita e finisce per crollare. A Erika Falk, sua preziosa consulente nella stesura del libro, confessa di ricevere da tempo oscure lettere anonime. Uno sconosciuto lo minaccia di morte e il pericolo si fa sempre più vicino. Quando dal ghiaccio lungo la costa viene ripescato il corpo di un vecchio amico di Christian, misteriosamente scomparso 3 mesi prima, l'ispettore Patrick Hedström si convince che tra i due episodi ci sia una relazione e comincia a indagare. Intanto Erika, in faticosa attesa di 2 gemelli, decide di seguire una pista tutta sua. Chi meglio di lei conosce la psicologia di uno scrittore? Sa bene che quando si scrive si finisce sempre per infilare nella trama anche qualcosa della propria vita. Il presente di Fialbacca torna a intrecciarsi a drammi che hanno la loro origine in tempi lontani, una fumosa e tormentata concatenazione di cause ed effetti che si trascina negli anni, a conferma che i segreti non si lasciano mai seppellire per sempre e che il passato, inesorabilmente, finisce con l'agguantarti. Tra le più celebri e vendute autrici di polizieschi della Svezia, pubblicata in ben 55 paesi, Camilla Läckberg. Camilla Läckberg, 1974, vive a Stoccolma con i 3 figli e continua a lavorare alla sua serie ambientata Fialbacca, ora diventata anche una fiction televisiva di successo in onda in Italia su La F.
Numero di catalogo 85.727. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Camilla Läckberg, 81.839. La principessa di ghiaccio, 82.904. Il predicatore, 84.093. Lo scalpellino, 84.530. L'uccello del malaugurio, 84.895. Il bambino segreto. Numero di catalogo 85.759. Durata 531 minuti.
Cristina Rava. Dopo il nero della notte, un'indagine di Ardelia Spinola. Edizioni Garzanti 2013. Fulmini e saette squarciano il cielo, seguiti da assordanti tuoni. Nell'ascensore della vecchia biblioteca, nella tenebra totale, un uomo scivola contro lo specchio e muore. Accanto a lui, 2 polverosi libri dalle pagine ingiallite. Il caso viene assegnato al medico legale Ardelia Spinola, che conosce bene le procedure da seguire e i protocolli a cui attenersi. Ma a lei piace fare di testa sua. È impossibile mettere a tacere il suo istinto da investigatrice. Soprattutto ora che Ardelia ha bisogno di tenere la mente occupata. La sua vita è stata sconvolta da qualcosa che non credeva potesse capitare a lei, che non è più una ragazzina, un incontro speciale. Arturo, manager di successo che all'improvviso ha lasciato tutto per fare l'apicoltore. Con lui condivide l'amore per i gatti, i migliori amici di Ardelia. Quando si scopre che la vittima è un bibliotecario appassionato di testi antichi, la dottoressa è sicura che dietro questo caso si nasconda qualcosa di misterioso. L'uomo, prima di trasferirsi nella cittadina ligure, era un professore universitario stimato in tutta Europa. Un evento importante deve averlo portato a rinunciare alla sua carriera. Non ci sono molti elementi su cui indagare, ma Ardelia ha dalla sua quel fiuto che non la tradisce mai. Ha la sua pista da seguire, una pista in cui l'aspettano sconcertanti scoperte. Una pista pericolosa in cui è facile perdersi quando il buio è più cupo dell'oscurità della notte. Cristina Rava regala ai lettori una protagonista forte e indipendente, un medico legale con il vizio dell'investigazione, una donna che adora i suoi gatti ma non riesce ad aprire il suo cuore all'amore. Sullo sfondo dei suggestivi paesini dell'entroterra ligure, dopo il nero della notte, trascina il lettore in un vortice di rivelazioni inaspettate e colpi di scena, di gelosie e bugie, di sentimenti intensi e passioni ritrovate. Cristina Rava, 1958, è nata e vive ad Albenga, sulla riviera di Ponente, dove sono ambientati i suoi libri. Dopo aver iniziato gli studi in medicina, ha fatto tutt'altro, lavorando nel settore dell'abbigliamento e successivamente in campagna, ma sempre con la scrittura come efficace salvagente per galleggiare nella vita. Già autrice di due raccolte di racconti e di una memoria storica, tutte legate al territorio ligure, dal 2007 ha intrapreso la via del noir con 5 romanzi. Con Garzanti ha già pubblicato Un mare di silenzio, con protagonista il medico legale molto speciale Ardelia Spinola.
Numero di catalogo 85.759. Numero di catalogo 85.761. Durata 477 minuti.
Sarah Butler, L'amore in un giorno di pioggia. Traduzione dall'inglese di Enrica Budetta. Edizione Garzanti 2013. Da quasi 30 anni, quando la brezza di Londra diventa più calda e i petali bianchi si aprono tra i fili d'erba, Daniel cammina sulle rive del Tamigi e si siede su una panchina. Tra le mani ha un foglio di carta e una busta su cui scrive solo un nome, sempre lo stesso. Poi la imbuca senza indirizzo. Sono gli auguri di compleanno per sua figlia. Di lei sa solo come si chiama e che è stata concepita in un giorno di pioggia con la donna che ha amato di più al mondo. Alice ha 28 anni e da sempre si sente più felice sotto un cielo stellato, circondata dall'immensità dell'orizzonte, piuttosto che al sicuro fra quattro mura. Londra le va stretta, piena dei ricordi di sua madre, scomparsa troppo presto, di una famiglia a cui non sente di appartenere e di un amore perduto. Ma adesso è tornata perché suo padre sta morendo. Alice riesce a dargli solo l'ultimo addio. Alice e Daniel sembrano non avere nulla in comune, tranne l'amore per le stelle, i colori e i mirtilli ancora aspri, ma soprattutto l'abitudine di stilare elenchi delle 10 cose che li rendono più tristi o felici. Alice non conosce l'uomo che le si avvicina con aria confusa e impacciata al funerale del padre. Alice non sa chi è Daniel e non sa che la sta cercando da tutta la vita. Tra le mani Daniel tiene un fiore di carta e nella testa tutte le parole e certezze che ha conservato per Alice in tutti questi anni e che forse adesso avrà il coraggio di regalarle. L'amore in un giorno di pioggia di Sarah Butler ha lasciato senza fiato i librai e i lettori di tutto il mondo. Un esordio che è stato venduto in 25 paesi e che è entrato nel cuore di tutti quelli che l'hanno letto per non volerne uscire più. Questa è una storia su quello che si perde e a volte si ritrova, sul velo colore delle emozioni e sulla speranza di un nuovo inizio. Questa è la storia di un padre e di una figlia che non si conoscono, ma che possono ancora imparare ad amarsi. Maggio 2012. Sarah Butler, S-A-R-A-H-B-U-T-L-E-R, è una giovane scrittrice inglese e ha appena finito di scrivere il suo primo romanzo, dopo essere tornata a Londra a seguito di un lungo viaggio intorno al mondo. Giugno 2012, l'editor di una delle più importanti case editrici inglesi rimane folgorato da L'amore in un giorno di pioggia e acquista i diritti anche per il successivo romanzo di Sarah Butler. Pochi giorni dopo Garzanti batte tutti sul tempo ed è la prima casa editrice europea a comprare i diritti del romanzo. Luglio 2012 è la volta di Stati Uniti, Germania, Spagna, Brasile e Svezia. Si scatenano in tutto il mondo aste che durano settimane. L'amore in un giorno di pioggia viene venduto in più di 20 paesi. Settembre 2012. Il romanzo non è ancora uscito, ma già i media inglesi lo salutano come il fenomeno dell'anno. Dicembre 2012. I librai che hanno ricevuto in anteprima le bozze se ne innamorano all'istante. Febbraio 2013. Il romanzo inonda le librerie del Regno Unito. Sarah Butler viene proclamata la nuova stella nascente della letteratura. Primavera 2013. Tutti gli editori del mondo si preparano al lancio internazionale. Settembre 2013. L'amore in un giorno di pioggia esce finalmente nelle librerie italiane. Sarah Butler vive a Manchester, si occupa di progetti letterari e artistici che riflettono sui luoghi in cui viviamo. L'amore in un giorno di pioggia è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 85.761. Numero di catalogo 85.777, durata 304 minuti.
Elena Janeczek, Lezioni di tenebra, Guanda 2011. Due cose non si possono guardare in faccia, il sole e la morte, ha scritto La Rochefoucauld nelle sue massime. La visione diretta della grande luce e del grande buio sono per noi intollerabili. Si può essere ciechi per troppa luce o per troppo buio, per questo occorre abituarsi gradualmente all'una come all'altro. Ed è proprio così per gradi che queste lezioni di tenebra ci portano al grande buio, al cuore nero della storia, Auschwitz. In un racconto nutrito di biografia, che diventa anche biografia di una generazione, l'autrice esplora pagina dopo pagina sempre più in profondità il rapporto con sua madre, l'unica di due famiglie numerose a essere sopravvissuta alla Shoah insieme al padre. Ebrei polacchi vissuti in Germania, dove la figlia Elena è cresciuta sentendosi totalmente estranea al mondo tedesco e alla sua cultura pur usandone la lingua. Non soltanto una memoria sulla Shoah, ma un resoconto appassionato e allo stesso tempo lucido che punta a misurare l'intensità del contraccolpo nella generazione successiva. E il contraccolpo sta nell'impossibilità di avere radici, nella confusione linguistica, nel bisogno disperato di appartenere e nella condanna crudele di sentirsi estranei, comunque e dovunque. Sta nello stupore di fronte al destino, al male, alla sorte. Vorrei sapere se è possibile trasmettere conoscenze ed esperienze non con il latte materno, ma ancora prima, attraverso le acque della placenta, o non so come, perché il latte di mia madre non l'ho avuto, e ho invece una fame atavica, una fame da morti di fame, che lei non ha più. Elena Janeczek. Elena, H-E-L-E-N-A. Janeczek, J-A-N-E-C-Z-E-K. È nata nel 1964 a Monaco di Baviera, in una famiglia ebreo-polacca. Si è trasferita in Italia nel 1983. Ha pubblicato una raccolta di poesie in tedesco e i romanzi Cibo, per Mondadori nel 2002, e Le rondini di Monte Cassino, Guanda 2010. Finalista al premio Comisso e vincitore del premio Pisa e del Sandro Onofri. È redattrice di Nuovi Argomenti e di Nazione Indiana. Vive a Gallarate e lavora a Milano.
Numero di catalogo 85.777. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Elena Janeczek, 83.200. Le rondini di Monte Cassino. Numero di catalogo 85.879, durata 801 minuto. Michele Panizzi, Nonostante tutto, Libero di scrivere, edizioni 2013. Iris ha 25 anni, Ivan ne ha 27, ma le loro giovani vite sono già state segnate da drammi profondi. Al loro primo incontro, più simile a uno scontro, su un traghetto diretto a Barcellona, per entrambi è subito chiaro d'aver davanti un sogno. Non sarà facile realizzarlo, soprattutto quando i fantasmi del passato si materializzano, più violenti che mai. Panizzi, contrapponendo a passi quasi rosa, azioni, descrizioni e dialoghi franchi e crudi, analizza l'amore nonostante tutto. Michele Panizzi è nato il 21 ottobre del 1950 a Badalucco, paese del ponente Ligure, che conta circa 1.000 anime. Vi trascorre i primi 10 anni di vita, che lo segneranno nel bene e nel male. Non ha amato né l'asilo né la scuola, che a quei tempi imponeva l'orario 9:12-14:16. Preferiva andare a pesca nei laghetti del torrente che attraversa il paese, a bagnare gli orti di famiglia e a fine settembre, inizio ottobre, partecipare alla vendemmia e alla raccolta delle castagne. Dai 10 anni ai 20, avendo perso la vista per una sassata andata fuori bersaglio, scagliata tra due ragazzi che litigavano, è stato a Genova presso l'Istituto per Ciechi, dove si è diplomato come centralinista telefonico. In quegli anni, quando i titoli dei temi gliene offrivano l'occasione, inseriva qua e là situazioni e luoghi della sua infanzia. Nei 30 anni successivi ha lavorato ad Imperia. Quando a fine secolo, grazie ai lettori di schermo e alle sintesi vocali, è stato possibile anche per i non vedenti utilizzare i computer, ha scoperto il piacere della lettura e, successivamente, quello della scrittura. Tutto è cominciato per gioco, scrivendo brevi racconti in cui spesso comparivano le atmosfere degli anni 50 del suo paese. Nonostante tutto, è il suo primo romanzo. Numero di catalogo 85.879. Avete ascoltato Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.